Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna tra lo 0-0 con il Cosenza e la prossima partita con la Ternana, bestia nera del Parma, perché se non ho le allucinazioni la Ternana ha vinto gli ultimi due anni al Tardini, sempre partite veramente molto particolari, partite l'anno scorso che il Parma aveva dominato per 60 minuti, poi è riuscito a perdere. Rocambolesca anche la prima, va detto che questa volta parti Pilo però è dalla nostra parte, questo può essere un dato interessante. Oggi giornata tra l'altro nel cuore dei tifosi del Parma, 19 dicembre 2016, il derby vinto a Reggio Emilia con la Reggiana, il derby della rinascita, lo possiamo etichettare così, dopo sentiremo anche il servizio di Marco Balestrazzi, ma io vi ricordo il numero per scriverci al 333-9200-170, possibilmente via WhatsApp, scriveteci e anche diteci se c'eravate. Oh, scusate, questo è il tablet che mi è caduto dalle mani, ha fatto una caduta di non più di 7-8 centimetri per fortuna, e quindi funziona, confermo. Raccontateci se c'eravate voi allo stadio quel giorno del 2016, quella pioggerellina molto così British, serata fredda ma non gelida, serata umida, serata di grandissima festa, serata bellissima, perché il Parma veramente quella sera si giocava tanto. E perdendo sarebbe andato a distanza siderale dalla Reggiana, vincendo ha riaperto tutto e poi dopo il resto lo sappiamo. La cosa un po' così che ci lascia con quella sensazione un po' strana è che sono già passati 7 anni, ci sembra sempre ieri, sono già passati 7 anni, ormai si va per il decennio, vabbè. Il tempo vola, lo sappiamo, e volerà anche questa settimana, speriamo, perché lo diciamo perché insomma è una settimana molto calda, anche un po' pesante per queste polemiche arbitrali inevitabili dopo quello che è successo al Parma. C'è un po' voglia, non so voi, c'è un po' voglia di scrollarsi di dosso tutto questo e di vincere in maniera perentoria, a una vittoria perentoria che al Parma mai manca da un po', perché c'è stata quella con lo Spezia fortunosa, per il resto il Parma è un po' che non vince in maniera netta, secca ed evidente. E va detto che comunque il campionato di Serie B sta aspettando non solo i crociati, ma non è un treno ad alta velocità, il campionato di Serie B è un campionato strano. Nell'ultima giornata tutte le inseguitrici del Parma hanno perso, peccato, il rammarico è non aver ottenuto quei 2 punti in più che erano assolutamente alla portata del Parma, va detto, contro il Cosenza. Poi è successo quello che è successo, l'arbitraggio inflessibile di Baroni, veramente severissimo, il secondo giallo Ainò che però doveva essere un po' più saggio. 2 minuti dopo aver preso un giallo, che comunque ci poteva anche stare, qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì, comunque l'avevi preso, devi stare un po' più accorto. Poi vabbè, lasciamo perdere sulla poca uniformità di giudizio, lì mi sembra che l'arbitro sia andato un po' in tilt, cattiva anche la gestione della seconda ammonizione, fatto sta che, caro Ainò, nessuno ti getta la croce addosso, però sei, è un giovane anche di prospettive, di belle speranze. Io vorrei anche vederlo tra l'altro a centrocampo più che non in fascia, ma veramente sa far tutto, perché a passo però ecco, forse un po' troppo. Sicuramente a Cosenza ha avuto un po' troppa irruenza. Intanto si parla, attenzione, anche di mercato, perché delle ultime ore la voce di un interesse del Parma per Puskas, attaccante così mai troppo prolifico, però insomma in Serie B è uno che i suoi gol li fa. Il Parma ne ha di attaccanti, a dir la verità, però chissà, questo è quanto trapela dalle voci di mercato, vedremo cosa succederà. Allora, l'abbiamo detto, 2016, la grande vittoria del Parma a Reggio Emilia contro la Reggiana, e allora è proprio di quello che si occupa il servizio di Marco Balestrazzi che vi facciamo ascoltare.
Nel calcio si celebrano ogni anno gli anniversari legati a trofei, spareggi e promozioni, ma c'è una singola gara nella storia del Parma che vive di luce propria e difficilmente verrà dimenticata. È il derby di Reggio, Lega Pro, 19 dicembre 2016. I crociati si presentano al Mapei in crisi, hanno appena cambiato allenatore, la Reggiana è davanti in classifica, la gara si annuncia complicatissima e invece è un trionfo sigillato dalle reti di Giorgino e Baraje. Anni dopo, in tanti hanno spiegato che da quella vittoria si sono gettate le fondamenta del gruppo che ha poi conquistato la Serie A e 2 salvezze. Non è un caso che Alessandro Lucarelli, il capitano di quella squadra, sia appena stato eletto nel sondaggio realizzato da Bar Sport e Gazzetta di Parma.it il giocatore più rappresentativo dei 110 anni che il club ha appena compiuto. L'unico che ha vissuto la caduta in Serie D e tutta la risalita fino alla promozione in A, simbolo di una alchimia perfetta che ha legato società, squadra, tifosi e città. Non è un caso che dietro a Lucarelli nel sondaggio siano arrivati Barbuti, Apolloni e poi Melli, non esattamente i top player da copertina, ma quelli che hanno creato un legame diverso, più forte, col popolo gialloblu. Il Parma di oggi invece cerca di chiudere l'anno nel migliore dei modi. Sabato la Ternana e martedì il Brescia. La partita perfetta, secondo Gianni Brera, termina 0-0. Squadre attente e concentrate, le difese controllano gli attaccanti, le forze in campo si bilanciano, nessun gol. Il pari di Cosenza ha portato in dote, un dato più che la perfezione. Il Parma ha ottenuto 3 clean sheet nelle ultime 6 partite di campionato, dopo che non aveva mai mantenuto la porta inviolata nelle precedenti 6 gare, con 8 reti subite. Solo con la Reggiana invece i crociati non avevano segnato come a Cosenza. I prossimi 2 impegni ci diranno se la retroguardia, non sempre blindata di recente, ha ritrovato la strada percorsa nelle prime giornate e se invece il miglior attacco della Serie B sta vivendo una crisetta passeggera, giusto per capire dove e come lavorare durante la sosta.
Palla in tribuna.
Questo è il servizio di Marco Balestrazzi. Attenzione alla Ternana, perché l'ho vista giocare contro il Lecco, primo tempo non pervenuta, 2-0 del Lecco, grande euforia, grande esaltazione, come un po' come il Lecco Parma, da parte dello stadio Rigamonti Ceppi. Sentivano di avere già la vittoria in pugno e di poterla anche arrotondare. Invece nella ripresa una grandissima reazione della Ternana, che tra l'altro ha segnato 5 gol, 2 li hanno annullati, ma ha dominato, veramente non ha lasciato un metro di campo al Lecco e si è un po' risollevata, squadra che sta faticando la Ternana quest'anno, cambiate tante cose rispetto agli ultimi anni, almeno nominalmente. Beh, non c'è più Cristiano Lucarelli, c'è, l'abbiamo detto, Roberto Breda. Vediamo che partita sarà, sicuramente una partita nella quale il Parma deve cercare, cioè dovrebbe, poi vabbè, ovvio, i condizionali sono d'obbligo, e l'optimum sarebbe non lasciare altri punti per strada, perché altrimenti davvero comincerebbero a essere un po' troppe le occasioni sprecate e proprio i punti lasciati per strada. Alla fine è vero che il campionato si dice la sua, si esprime con completezza in primavera, però intanto se ci arrivi con i punti che devi avere è tutta un'altra cosa, e l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, e questa cosa ce ne siamo resi ben conto. Nel corso della puntata di ieri di Bar Sport c'era anche Nicola Binda, è intervenuto meglio via Skype, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che a livello giornalistico possiamo dire che, o almeno per la Gazzetta dello Sport, è il massimo esperto del campionato di Serie B, perché lui si occupa praticamente a tempo pieno di quello. Allora sentiamo cosa ha detto.
In questo contesto di campionato così complicato, il Parma che riesce a tenere la barra dritta e addirittura aumentare di un punto il suo vantaggio sul secondo posto e anche sul terzo, che è la cosa più importante, credo che questa sia un segnale forte che è arrivato da questa partita di Cosenza, in cui secondo me il Parma ha dato un'altra dimostrazione. Cioè, sin dall'inizio ci dicevamo: ma questa squadra che è bella, gioca qualità, propone calcio come piace al suo allenatore, ai giocatori dei piedi di velluto, e va bene così. Ma è una squadra che sa soffrire, ha temperamento, ha carattere, nelle difficoltà si smonta o resiste. Mm. E qualche volta, come a Venezia per esempio, nelle difficoltà il Parma si è smarrito. Adesso a Firenze credo che abbia avuto una lezione importante. A Cosenza credo che abbia superato un esame, perché giocare 85 minuti più recupero con un uomo in meno su un campo così non era facile, però la squadra ha giocato come se nulla fosse e dietro ha saputo stringere i denti nella maniera migliore. Quindi io considero questo pareggio un punto d'oro e di platino per il Parma, secondo me.
Questa è l'idea di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, ma noi vogliamo sentire anche come l'ha vissuta, come l'ha vista la partita con il Cosenza e come si proietta verso la Ternana. Gianluca Zorrini, Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, sul questione arbitraggi, perché poi è quella che ancora abbastanza interessa i tifosi, poi dopo pian piano va a scemare, come è giusto che sia. Qui se ne fa un gran parlare. Gazzetta dello Sport ha dato 6,5 all'arbitro. Stadio Corriere dello Sport gli ha dato 6. Ieri Nicola Binda ha detto: ma sì, insomma, non mi sembra che abbia fatto chissà cosa. Le due a riguardo il regolamento, pur severe, le due ammonizioni c'erano. Ti chiedo, non so, cosa
allora,
succede?
Guarda, posso dire, vado un po' in controtendenza. Questo troppo parlare degli arbitri non mi piace, perché siamo primi in classifica con una squadra che sta gestendo un periodo di non brillantezza, non parliamo di crisi, però nelle ultime 4 partite, arbitri o non arbitri, il Parma ne ha vinta una sola, è vero che ha pareggiato le altre 3, ma ne ha vinta una sola al 94esimo su autogol. Allora, prendiamo di buono il fatto che comunque la squadra riesce a recuperare o a gestire partite come è avvenuto a Cosenza, ed è sicuramente un dato positivo. Una partita come quella di Cosenza, l'anno scorso il Parma l'avrebbe certamente persa e forse anche in malo modo. Invece si è arrivati in fondo, un paio di traverse del Cosenza ci sono state, no, del vero, però insomma si è arrivati a un punto prezioso. Con il Palermo è vero che l'arbitraggio non è stato esaltante, ma se voi andate a vedere i blog di Palermo, si lamenta dell'arbitraggio esattamente come quelli del Parma.
Sì.
Allora, poi domenica, cioè, sabato l'arbitraggio di Baroni è stato assolutamente deficitario. Quello che gli si può imputare, a mio avviso, è che non ha usato lo stesso metro con alcuni fallaci fatti dai giocatori del Cosenza, o meglio ha iniziato a usarlo solo nel secondo tempo e non nel primo. Però, ripeto, giudizio positivo sul Parma: siamo primi in classifica e con il pareggio di Cosenza abbiamo guadagnato, tranne il Palermo, un punto su tutte le dirette concorrenti che hanno perso. Quindi se il Parma non corre più come all'inizio, ma comunque non sta andando male, le altre camminano e hanno dei passi falsi. Per inciso, sabato la Reggiana c'è stato un rigore negato che è una cosa che grida vendetta. Ce l'ho visto le proteste, sono andato a vedere l'azione, è una cosa incredibile. La Cremonese ha avuto da ridire, tutti hanno da ridire. Diciamo che c'è una classe arbitrale che o è di non alto livello, oppure come nel caso di arbitri internazionali che vengono mandati in Serie B, arbitra con sufficienza. Questa è la verità. Massa, peraltro, che a noi ha arbitrato male, ma non è che la Juventus possa dire di essere contenta dell'arbitraggio di Massa a Genova, dove c'è stato Malinowski che ha fatto un fallo da espulsione tutta la vita, neanche cartellino, e Mani che, se non ci danno a noi quel rigore lì, diciamo, altro che per dire, ed è la Juventus stiamo parlando.
Tra l'altro,
detto questo, premessa lunga, per dire che secondo me, allora, l'espulsione di Eno è stata, ahimè, sacrosanta. Il problema secondo me nasce dal fatto, per una volta, lasciatemelo anche criticare, che Pecchia, a fronte di 4 laterali di ruolo disponibili in panchina, dichiara Ansaldi, Zagaridis e Del Prato, ha schierato Eno, che a Parma era arrivato come centrocampista. Poi a Firenze aveva giocato molto bene, ma e anche a Lecce. Ma le partite di Coppa sono una cosa, quelle di campionato un'altra, soprattutto su un campo un po', insomma, con una squadra con l'acqua alla gola come il Cosenza. E noi ha fatto 2 falli, il primo era da ammonizione, il secondo 3 minuti dopo il primo non aveva alcun senso, perché sapevi già di essere ammonito, non vai a fare un altro fallo se hai un minimo di lucidità. Ripeto, poi detto questo, l'arbitraggio di Baroni per me, insomma, il 6 o 6 e mezzo, neanche, ma anche 6, insomma, è un arbitraggio insufficiente. La cosa che non mi piace, e qui la chiudo e poi insomma rispetto naturalmente tutte opinioni differenti, è che si parli un po' troppo anche sui social tra i tifosi di complotto contro il Parma. La squadra è prima in classifica, andiamo a vedere il numero di rigori che abbiamo avuto, forse uno può mancarci, però quest'anno quando in area c'è un'azione sospetta il rigore l'abbiamo avuto, e li abbiamo anche praticamente, tranne quello sciagurato di Mal, però per il resto li abbiamo sempre trasformati e ci hanno dato anche punti. Sì, ci sono stati arbitraggi negativi questo ultimo periodo, ma l'unico vero scandalo io lo ritengo il gol concesso al Modena.
Sì.
Quello sì, perché arbitro e VAR insieme non possono non dare fuorigioco in quella circostanza. L'arbitro aveva già dovuto vederlo di suo e il VAR poi non interviene, vabbè, questo, quello sì, ma è un caso patologico, non c'è complotto, c'è forse un giro, diciamo, una stagione non esaltante degli arbitri nel complesso, in particolare per la Serie B. e questo penalizza un po' tutti, però non è che noi siamo primi in classifica e saremmo primi a 40 punti se non avessimo avuto gli arbitri contro, anche gli altri hanno motivi di recriminazione, però siamo meritatamente primi, è una squadra forte, è una squadra con una personalità, e poi chiuderti assolutamente per il prossimo intervento, dico che anche il torneo di Pecchia, per quanto mi riguarda da umile osservatore, mi va benissimo da centrocampo in su, dove la squadra ha un'elevata qualità, un tasso tecnico elevato per la categoria, e chiunque giochi può essere più o meno in forma, ma alla fine il risultato è sempre buono quest'anno. In difesa andrei un po' più sulle certezze, perché il livello medio della difesa non è così alto come il resto della squadra. Ecco, tutto qua. A Cosenza di buono c'è stato che in 10 contro 11 è finita 0-0 e quindi la squadra, dopo su Tirol, che era stata l'ultima partita dove avevamo subito reti, ha finito la partita in inferiorità numerica per 85 minuti senza subire gol. Benissimo così.
Guarda, messaggio che dice: grandissimo Zurlo, sta dicendo cose giustissime. Va detto, Gianluca, che insomma poi vabbè, ma sicuramente sull'arbitro abbiamo già detto. Certo è che allora col Palermo ti sei quasi fatto 3 gol da solo, perché anche
quello è il problema.
Gli hai regalato la palla 2 volte comunque a Brunori.
Sono 3 tiri, forse 4, hanno fatto 3 gol. Cioè, se guardiamo, c'è stata ieri un'azione, non mi ricordo in che partita di Serie A, dove c'è stato qualcuno che ha provato il gol da metà campo. Il portiere però ha visto, è tornato indietro di corsa ed è riuscito ad evitarlo.
Ma poi guarda, più che Cicizola lì, la palla persa clamorosamente da Hernani.
Sì, ma anche il secondo gol, una bellissima azione, ma ha tirato a corpo libero, cioè non c'era nessuno che lo contrastava.
Anche lì, palla persa, il terzo non parliamo. Aggiungo che comunque il Cosenza, sono d'accordo con te che alla fine lì con un metro severo l'espulsione ci sta, purtroppo il buon senso è finito col tempo, con l'avvento del VAR. E il Cosenza era una squadra da battere, la squadra peggiore che ho vista quest'anno.
È una mediocrità assoluta, in una B che non è esaltante, però il Cosenza come sarà, credo, anche se ha vinto l'ultima partita, quindi si sono un po' rilanciati. Ma la Ternana, se non è la peggior squadra della B, insomma siamo a livelli del Cosenza, del Feralpi Salò, insomma è una squadraccia, diciamo così. Ecco.
Speriamo che sia un po' appagata da questa vittoria Lecco, non venga col coltello fra i denti.
Speriamo più che altro di vedere al Tardini il Parma che abbiamo sempre visto nella prima parte della stagione, che diciamo qualunque avversario ci fosse o faceva gol subito o faceva nel secondo tempo, ma bastava un 20 minuti, mezz'ora del Parma vero e gli avversari bandiera bianca. Nella prima parte della stagione l'unica partita non bella, cioè giocata insomma, è stato lo 0-0 con la Reggiana nel derby, perché c'era un po' l'atmosfera così, ma se pensiamo all'1-1 con la Sampdoria, abbiamo preso anche lì un gol un po' da polli, ma poi cioè, il resto della partita è stato un monologo. Siamo arrivati al gol purtroppo solo all'85esimo, ma insomma era stato un monologo del Parma, forse una delle più belle partite giocate dal Parma. Ecco.
Torno un attimo alla partita col Cosenza, perché a molti tifosi del Parma non è andato giù l'atteggiamento di Tutino, che è stato veramente un po' così. Tu come la vedi? Tutto quella pantomima con l'applauso sull'espulsione di Aino, anche lì, che tra l'altro insomma mettiti anche nei panni di un tuo ex compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio per 2 anni, che viene espulso alla prima da titolare dopo 6 minuti, un ragazzo di 20 anni, gli fai tutta quella sceneggiata lì e poi la grande esultanza per il gol, come se avesse qualcosa da dimostrare. Ma io dico, caro Tutino, il Parma in te ha creduto, perché ti ha pagato 6 milioni che è una cifra spropositata, ti ha fatto giocare, voglio dire, che rivalsa può volere lui contro il Parma? Cioè io qui allargo le braccia veramente.
E io sono sulla tua linea d'onda, cioè allora ci sono altri,
e chissà che stipendio magari gli ha dato anche, tra l'altro,
ma comunque sicuramente non basso, perché quando è arrivato
si arrivi a 6 milioni,
pagava buoni stipendi, anche se erano nella clausola, ma comunque per la Serie B era un signor stipendio sicuramente, oltretutto pluriennale, perché è ancora sotto contratto di fatto con il Parma, Tutino, cioè è a Cosenza. È stato ovviamente lo stipendio lo paga, credo, in buona parte in Cosenza, ma comunque è ancora formalmente un giocatore del Parma. Non so, c'è questa cosa, questa rabbia contro un ambiente, contro una società che non lo hanno capito, non lo so, ma è arrivato qua da top player, era stato l'acquisto maggiore di quell'anno, era il miglior giocatore della Serie B, il Parma lo ha acquistato, è venuto qua, ha sempre giocato, perché all'inizio gli ha sempre dato fiducia Maresca. E questo sembrava che, non lo so, che fosse in campo per piacere. Non abbiamo mai visto un giocatore, tranne qualche rara partita, non si è mai visto un giocatore, cioè con la grinta, con la voglia, poi l'anno dopo ha avuto qualche opportunità in meno, ma comunque il Parma l'ha proprio ceduto a un certo punto, arrendendosi all'evidenza, cioè qua non rendeva. Non capisco quale sia il motivo di, cioè non è che non è mai stato messo fuori rosa,
no, esatto.
Non è mai stato neanche, cioè, messo in discussione più di tanto, nonostante prestazioni non esaltanti. Ha questa cattiveria, questa cosa che per una volta al ritorno, penso che quando, che sarà abbastanza presto, perché col calendario,
sì, a fine febbraio.
Col calendario sfalciato sarà presto, penso per lui che se il fin tardino lo accoglierà con un bel po' di fischi, come accade a chi sbaglia sintonia, insomma. Io sinceramente non capisco, ecco, sono sulla tua lunghezza d'onda. Non è uno di quei giocatori da cui mi aspetterei di avere qualcosa contro il Parma, insomma, ecco.
No,
potrebbe averne e non l'ha, e l'ha dimostrato, uno come Jacoponi, che ha dato tantissimo al Parma ed è stato messo fuori rosa per un anno dopo aver dato l'anima per la squadra per tanto tempo, ma lui non ce l'ha questo spirito di rivalsa, ma lì qualcosa ci potrebbe anche stare, qui no. Non è mai stato messo fuori rosa, non ha mai, cioè, l'autoingaggio, preso come top player, titolare inamovibile in prima stagione, nella seconda comunque in gioco fino a metà stagione, quando poi ci si è arresi e si è dato via perché non si riusciva a farlo rendere.
No, tra l'altro è stato forse uno dei motivi, tra gli altri, ma sicuramente uno dei motivi del flop del primo anno, perché tu avevi investito,
certo,
6 milioni su di lui, eh? Questo ha reso
no,
come
era,
un...
Il miglior giocatore della B è stato inseguito fino agli ultimi giorni di mercato,
sì.
Con forza, cioè forse solo Mann è stato inseguito,
sì.
Successivamente voluto dal presidente Krause con la stessa evidenza e forza, ma lì proprio è stato un acquisto cercato, voluto a più riprese, no, non ve lo diamo qui, e va dietro, è preso come top, è arrivato venerato dai tipo, oh, è arrivato il bomber, meno male,
sì.
Ci voleva l'acquisto, che ci voleva, poi in campo insomma,
è un giocatore medio discreto da Serie B, ma nulla di più, nulla,
ma
di più.
Sì, cioè, un giocatore, però, cioè, per quello che è stato pagato, per le aspettative,
sì,
che si erano create, insomma, e, ripeto, l'anno prima aveva segnato un sacco di reti, qui tutte le volte che aveva l'occasione, ahimè, non segnava. Cioè,
ci chiedevano Tutino col dente avvelenato, forse perché giocava fuori ruolo, ma a parte che non abbiamo mai capito quale sia il ruolo di Tutino, non lo sa neanche lui, secondo me.
Ma scusa, allora cosa dovrebbe dire Somma?
Cioè,
si è ritrovato a Cosenza a giocare ancora da terzino destro come con Maresca, abbiamo scoperto cammin facendo che invece sostanzialmente è un centrocampista avanzato, ma insomma, poveretto. Non ho mai sentito fare una polemica, lui è rimasto qui e adesso è comunque un giocatore importante, fuori ruolo posso anche concepire, ma dimostra che sta sbagliando l'allenatore, fuori ruolo ma gioco bene lo stesso, cioè non è che puoi aspettare. E poi quale sarebbe il suo ruolo? Perché centravanti puro di riferimento non lo è, non è il centravanti boa. La seconda punta non lo so, ma giocava un po' sulla fascia, ho capito, ma se tu prendi il pallone e le occasioni per tirare e fare gol ce le hai,
assolutamente.
Non, no, proprio mi viene fuori dalla compressione, ecco.
Gianluca, prima di salutarti ti chiedo, cos'è mancato secondo te in quest'ultimo mese al Parma? Se è mancato qualcosa?
Mancato la brillantezza, cioè la rapidità di gioco e di pensiero che c'era, che c'è stata per tutta la prima parte della stagione, cioè è un po' più macchinoso lo svolgimento. Ad esempio, un fatto è quello di Mann, che è stato un giocatore determinante nella prima parte della stagione, abbiamo visto brillare veramente. Adesso non sta giocando male, non è irritante come gli anni scorsi, anzi. Però dopo l'infortunio, dopo è tornato un pochettino più frenato, e questo secondo me ha dato un po' meno brillantezza, unito al fatto, ad esempio, al calo anche di Benedicia, che nella prima parte della stagione, fra rigori, gol, azioni, eccetera, è stato importante. Insomma, c'è un lieve calo di brillantezza. Il Parma è una squadra che deve giocare, perché non ha... cioè, vai avanti, due tiri, due gol, è raro, il Parma non è una squadra di questo tipo, quindi mancava la brillantezza, si arriva un attimo dopo e quindi è più difficile segnare, eccetera. Sulla difesa, vabbè, lì ci sono un po' di mancanze da inizio stagione, e quelle ce le tiriamo dietro, perché a parte Circati, secondo me tutti gli altri giocatori sono giocatori, se vogliamo, anche del Prato, ma in generale, però, che insomma hanno qualche problema nel complesso, insomma, ecco.
Sì.
Cioè, sabato Koulibaly per esempio è stato eccezionale, ma ha giocato tutto il campionato sulla fascia destra e si è ritrovato sulla fascia sinistra dove giocava l'anno scorso ed è stato bravo ugualmente. Infatti. Manca un po' di, diciamo, quel pizzico di velocità in più che forse era comunque previsto, perché, però diciamo ci sta andando di lusso, cioè in un periodo di crisi no, di minor brillantezza abbiamo in tutto il campionato perso due partite, di cui una contro Venezia che è non a caso il secondo in classifica, e l'altra l'abbiamo persa contro il Lecco in una partita dove era stato partita bene e poi si è sbagliato l'approccio e quindi Hernani o non Hernani espulso, la squadra ha patito l'agonismo del Lecco, ecco, questo sì, è
proprio così.
Però insomma due partite su 17 insomma ci stanno, non è che la Serie B è una cavalcata trionfale,
no,
siamo primi dopo 17 partite, puntiamo, adesso abbiamo Ternale Brescia prima della sosta, se finiamo la giornata andata al primo posto un mattoncino sulla strada della Serie A e si può dire insomma non facciamo troppo gli scaramantici, ce l'abbiamo, abbiamo,
siamo messi meglio degli ultimi due anni, dai, diciamola così,
no, siamo, cioè quest'anno è una squadra che ha un perché e in un periodo di difficoltà ha dimostrato comunque di essere squadra, cioè di fare gruppo, di non squagliarsi e questo è molto importante, perché sabato a Cosenza, sesto minuto, contestato, poi insomma una espulsione che è stata digerita male anche dal gruppo eccetera, boh, ricompattiamo, schieriamo, sono davanti, tac, Pertino, l'altro in mezzo, abbiamo una punta in meno, cambiamo eccetera, è rivoluzionato un po' anche nel secondo tempo le carte, eppure è finita 0-0.
Esatto.
Cioè, si è tenuto il Cosenza scarso, sì, ma se non hai la testa perdi quella partita.
Ma certo, assolutamente, è proprio così.
La perdi.
Gianluca, ti giro gli auguri, i saluti del nostro comune amico Luca, ti faccio anch'io gli auguri di buone feste, perché poi non dopo c'è la pausa anche di palla in tribune, quindi ma ci ritroveremo nell'anno nuovo.
Il natalizio non è quella Serie A, fossimo in Serie A saremmo impegnati per tutto il periodo natalizio, speriamo che sia così l'anno prossimo.
Assolutamente.
Speriamo, insomma, diciamo 6 punti sarebbe il top, ma 4 tra Ternana e Brescia sarebbero comunque un'ottima chiusura di giorno d'andata.
Anche se io non firmo per 4 punti.
No. Bisognerebbe, visto i due avversari, bisognerebbe con entrambi fare bottino pieno, sì, perché questo Parma ce la può fare,
sì,
anche perché con tutto l'organico a disposizione fortunatamente Pecchi ha la possibilità di scegliere e adesso onestamente, ripeto, centrocampo in avanti, forse fatto salvo adesso Bernabé che è in un buon momento, ma comunque chi gioca comunque fa il suo e se non fa il suo entra un altro che al suo posto riesce a dare quello che mancava. Ecco,
è così. Così, grazie Gianluca, a presto, ciao Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma.
Ciao, grazie, auguri a tutti di buon Natale, buone feste.
Qualche messaggio, allora Mark che dice, scriveva un noto giornalista, il miglior arbitro è quello che sbaglia meno, vuol dire che comunque gli arbitri sbagliano, sottolinea Mark. E poi, ma chi considera Tutino giocatore inutile e sopravvalutato, dice questo nostro radioascoltatore Antonio. E poi... metterà in programmazione per il ritorno di Parma Cosenza uno striscione di benvenuto a Gennaro con scritto Tutino Nador. Questo è Brando. Tutino Lebalord, questo è Roberto in dialetto parmigiano, perfettamente rende l'idea del suo concetto. Luigi dice, per me andiamo molto meno in area, difatti non ci danno più rigori, questa è un'altra osservazione interessante. Poi scrive anche, finché Pecchia farà esperimenti in difesa, cominciamo a farceli davvero i gol da soli. Beh, questa degli esperimenti in difesa è una cosa che non va giù, cioè esperimenti, dei tanti cambi, ecco, più che esperimenti. Il Parma non ha una coppia battezzata di difensori centrali, non ha una linea difensiva titolare, anche se forse si potrebbe pensare a un Del Prato con Osorio cercato in mezzo e sulla sinistra, Di Chiara, Koulibaly, vedete, non è facile comunque farla. Andiamo in pubblicità che dobbiamo correre, poi abbiamo altri ospiti. A fra poco.
Palla in tribuna. Rinnova il tuo ISE per il 2024. Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISE elaborati nel 2023 e da gennaio parte la corsa per l'ISE 2024. Chi è già beneficiario di prestazioni legate al valore ISE deve presentarlo in tempi brevi per confermare di avere i requisiti. In particolare le famiglie che ricevono l'assegno unico devono fare l'ISE entro fine febbraio per confermare l'importo con le maggiorazioni spettanti. Tempi stretti per il nuovo ISE anche per i percettori della
carta dedicata a te, del supporto per la formazione e il lavoro e per chi dal 1 gennaio potrà fare la domanda del nuovo assegno di inclusione. Manca solo l'appuntamento. Il CAF CISL di Parma è pronto. E tu? Chiama il numero verde 800 948 888 oppure prenota online sul sito www.cislparmapiacenza.it.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
All'interno del castello di Bardi, uno tra i castelli più belli d'Italia, mondi magici aspettano i nostri ospiti. Ispirata alla saga di Harry Potter e il suo mondo magico, l'esperienza prevede il soggiorno dal 2 al 6 gennaio all'interno del castello di Bardi, pernottamento presso il castello e pasti presso la taverna della fortezza. Sarete letteralmente catapultati in un mondo fantastico e pieno di emozioni, tra lezioni di magia, avventure nelle sale e torri del castello, dove verrà indetto in via straordinaria il Torneo Tre Maghi. Da non perdere il ballo del ceppo. Per info 346 6301 959. Info @brucaliffi.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora Luca mi fa gli auguri perché mi chiede se ci sentiamo ancora con me questa settimana Palla in Tribuna. Io conduco solo questa puntata, quindi Luca grazie dei tuoi auguri, io ovviamente li ricambio. Vi ricordo già che comunque abbiamo sabato diretta live post partita, oltre alla radiocronaca diretta live su TV Parma e anche a Santo Stefano, non molliamo, ci siamo anche lì, diretta radiocronaca da Brescia e poi diretta live da Brescia. E poi sappiate che le finestre informative, cioè il TG Parma, c'è tutti i giorni dell'anno, tutti, quindi anche 1 gennaio, Natale, Santo Stefano, siamo sempre in diretta con tutte le edizioni, quindi insomma restate con noi che anche sul Parma saremo vigili. Chi è sempre vigile, molto attento e anche con uno spirito critico che ci piace tanto sul Parma è Remo Gandolfi, che torna a trovarci. Ciao Remo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi pare di aver letto un tuo post su Facebook che parlava di I know, insomma, di quello che hanno scritto alcuni tifosi un po' a caldo dopo la partita con il Cosenza. Qual è la tua posizione sul tema?
Ma assolutamente, assolutamente chiara, nel senso che pensare che di dover sostituire un ragazzo di 20 anni al terzo minuto dopo il primo fallo è qualcosa di... non è mai successo nella storia del calcio e vorrebbe dire uccidere... Sì, psicologicamente, moralmente un ragazzo. Sì. È ovvio che quello che è capitato al sesto minuto, pochi minuti dopo, nessuno lo poteva prevedere. però rimane il fatto che insomma non puoi neanche tutte le volte che c'è una ammonizione pensare immediatamente a toglierlo. Il mio pensiero è stato, conoscendo il modo di giocare di Aino, molto aggressivo, un calcio molto preponderante fisicamente, tutto quanto, io ho detto beh, arriverà l'intervallo, probabilmente lo toglie, sì, sì, perché ci sta insomma giocare con una spada di Damocle sulla testa, con un'ammonizione. Nessuno chiaramente poteva prevedere quello che è successo. Insomma. Sì.
Tempo ragazzi, di finire il ragionamento ed era già ammonito la seconda volta.
Sì, insomma, voglio dire, sono quelle cose che capitano una volta ogni secolo. Insomma, io non ricordo, qualche partita di calcio l'ho visto ormai, non ricordo sostituzioni fatte nel primo quarto d'ora per un giocatore ammonito. Insomma,
ma questo
è un ragazzo importante che è forte, l'abbiamo visto a Firenze, è chiaro. Sei impulsivo normalmente a 20 anni, lui è un calciatore che gioca molto sulla forza fisica, sull'irruenza, quindi è capitato e boh.
Ti piace questo calcio? Allora, secondo me queste non so, questa severità è anche figlia del VAR. Io dico che da quando c'è il VAR è finita l'epoca del buon senso, ammesso che fosse una cosa positiva, ammesso e non concesso. Ti piace il calcio del VAR, Remo, per come si è modificato? A me, ti dico, la cosa che piace meno è quella che dopo un gol, magari al 95esimo, esulti come un pazzo e dopo 4 minuti scopri che quel gol è stato annullato. Per me quella lì è ancora una cosa che io non riesco a digerire.
No, è verissimo, ti devi controllare perché, perché sai che è tutto legato a un filo che può essere tutto rimesso in discussione. Poi se viene accordato esulti due volte, che volendo
sì,
qualcosa anche... Però no, il VAR secondo me sta tradendo un pochino le attese. Era quello atteso come che poteva livellare il gioco, che poteva smettere di favorire le grandi squadre in nome della sudditanza psicologica famosa che, per cui ce l'hanno raccontata per anni. In realtà ci accorgiamo che è uno strumento assolutamente a doppio taglio e francamente abusato. Insomma, io ormai lo ridurrei sicuramente al fuorigioco, perché il fuorigioco è impossibile vederlo ad occhio nudo, perché chiaramente è impossibile vedere esattamente quando parte la palla e il movimento del giocatore, cioè neanche Marti Feldman con gli occhi che aveva.
Hai ragione.
Quindi quello, chiaramente la goal line technology assolutamente, però insomma c'è l'arbitro in campo, c'è il quarto uomo, ci sono i guardialinee, insomma abbiamo sempre fatto senza secondo me alla fine, per quelle decisioni lì, che poi ragazzi rivedere qualcosa... Ha rallentato,
è alterato, è alterato,
campo,
sì,
esatto, non è la stessa cosa.
No, infatti dei contatti con quelle moviole lì sembrano chissà cosa, poi sono molto veniali. Io sono d'accordissimo con te, lo terrei per alcune cose, ma su altre. Alla fine poi la storia del calcio è fatta anche da clamorose sviste arbitrali,
certo, clamorose, ma sono cambiate, è cambiata la storia del calcio per sviste arbitrali. Te ne dico una, perché siamo in argomento. L'Olanda del 74... che ha cambiato il modo di giocare a calcio, la rivoluzione Orange, Cruyff, Neskens. L'Olanda non doveva andare ai mondiali perché il Belgio si era qualificato giustamente, gli hanno annullato un gol con il giocatore in gioco di 6 metri, non sto scherzando, andate a vedere su YouTube. Cioè, è sempre successo, l'errore fa parte della terna arbitrale come dei giocatori, insomma. Poi è ovvio che va ridotto, perché una palla quando è dentro e basta, insomma. Però dai, sta diventando fuori controllo.
Remo ci chiede, guarda, ti chiede Lorenzo, secondo te chi potrebbe partire a gennaio? Lui dice Begic, Colak, Turk, punto di domanda. E secondo te di cosa avrebbe bisogno il Parma dal mercato?
Colak ha una storia che lascia pensare, perché adesso vado a memoria, ma ha cambiato 10 squadre in 9 anni, una cosa del genere. Quindi è un calciatore che probabilmente fa un pochino fatica a mettere radici, è un pochino sparito dal radar. Io ripeto, l'ho visto ai Rangers, il campionato scozzese non era fine del mondo, però l'ho visto in Champions, mi sembrava un buon giocatore, adesso è chiaramente regredito. Il problema della punta è comune a tutte, perché alla fine se tu vai a vedere quello con più gol su azione è Coda con 8 e poi c'è Raimondo centravanti a Ternana che ha 6, quindi non ci sono grandi goleador.
No,
Begic qualcosa deve essere successo, perché anche lui è sparito da un giorno all'altro dai radar, e però è un ragazzo giovane che ha dimostrato qualità. Io ti dico, io toccherei il meno possibile. Abbiamo sempre il problema di Esteves, che non ha un sostituto di ruolo, però poi insomma puoi giocare in modo diverso, come è capitato senza di lui, con i due mediani davanti alla difesa, uno più di interdizione, l'altro più di costruzione. Guarda, i giocatori ne abbiamo tanti, se stanno bene come adesso, che stanno bene praticamente tutti, io toccherei il meno possibile, perché gli equilibri di una squadra, di uno spogliatoio, quando funziona bisogna stare molto attenti.
Sì, poi è molto raro che gli innesti di gennaio possano dare veramente quel qualcosa in più. Di solito sono dei flop, la maggior parte sono stati dei flop. Nella storia ci sono anche altre lezioni, però veramente anche guardando cosa c'è in giro. Ieri si parlava di Gianmarco Ferrari a Barsport, no? Di Gianmarco Ferrari, non so se è fantacalcio o meno, certo che lui è un difensore come si deve, qui non so se stiamo sognando troppo in grande, forse servirebbe un elemento così, ma non so se sia raggiungibile onestamente.
Ma sì, anche lì.
Cioè, indagheremo, indagheremo nei prossimi giorni.
I centrali ne abbiamo, stanno giocando tutti a buon livello, Cercati sta rivelando uno dei più forti difensori di categoria. Anzi, io sarei più per, soprattutto per la difesa, di toccarla il meno possibile, perché la difesa è fatta di equilibri e di intesa fra i giocatori. Quindi già per me vedere una volta Balogh, una volta Osorio, una volta Del Prato, no? Beh, per me è un po' una sofferenza con l'idea di calcio che ho io, fatta proprio di automatismi. Andare a prendere degli altri giocatori, innestarli, cioè di solito ovviamente a gennaio lo fa chi è disperato, fra virgolette. Cioè chi deve dare una svolta alla propria squadra che non sta funzionando. Noi non mi sembra che siamo in quella condizione.
Sì. Scusa, torniamo a bomba sul discorso VAR, perché c'è un messaggio troppo bello di Cristian che vince tutto. Secondo me dice: col VAR non ci sarebbe stata la mano de Dios.
Verissimo.
Abbiamo detto altro che storia del calcio cambiata. Qui no, la storia di più del calcio cambiata. E questo solo un buon motivo per togliere il VAR, effettivamente.
Ma assolutamente, ma ragazzi, se noi andiamo a vedere nel passato, io guardo forse più partite su YouTube vecchie, vado a rivangare ricordi, cioè anche noi, io sono andato a rivedermi Parma Atletico Madrid, ricorderai, no?
Certo.
Abbiamo vinto 2-1 a Vicente Calderon, 1-0 in casa, si soffre un po', si sta perdendo 1-0, c'è un intervento di Lorenzo Minotti su un attaccante dell'Atletico Madrid pazzesco, lo stende. Io ne parlavo con Marco Ballotta l'altro giorno e l'arbitro fa proseguire, lì non c'è VAR, lui ha visto che non è rigore, tu lo puoi guardare 20 volte per quanto puoi amare il Parma qualche dubbio ti viene, capito? Per cui insomma, no, la storia è fatta di quello, cioè il 66, l'Inghilterra, ma anche dopo, insomma, Inghilterra, Germania, i mondiali, gol di Lampard, palla dentro mezzo metro, insomma, poteva cambiare la storia. Alla fine, dai, c'ha ragione l'amico Cristiano, ci sta. Insomma.
Sì, teniamolo per certe cose, ma non per tutte. In ultima,
anche secondo me.
Ultima domanda, Remo, che partita ti aspetti contro la Ternana?
Allora, la Ternana in questo momento è probabilmente la squadra più in forma del campionato, perché 3 vittorie consecutive, secondo me 5 se non 6 risultati utili consecutivi. Da quando è arrivato Breda, che è un pochino un maestro a entrare in corsa, perché la sua storia da allenatore è sempre stata un pochino così, la squadra è cambiata. Io ti dico, ci sono 2 o 3 giocatori che stimo tantissimo nella Ternana, uno fra tutti Antonio Raimondo. Ti dicevo prima, 6 gol, non giocando neanche sempre titolare, 6 gol tutti su azione, bel centravanti, mobile, forte fisicamente.
E che gol a Lecco, che gol, ha fatto un grandissimo
gol. Mamma mia,
gol.
Meraviglioso, girata di sinistro. C'è Thiago Casasola, argentino, quindi già sono un po' di parte, che è un altro esterno destro basso che negli ultimi 2 anni credo abbia fatto 14 o 15 gol.
Sì.
E poi c'è, per fortuna squalificato, per fortuna del Parma, Faglietti o Falletti all'italiana, che è il capitano del Ternana, uruguagio di origini, che è un bel giocatore, un bel trequartista.
Meno male che è squalificato, meno male.
Esatto, sì. Lui è uno dei 3 squalificati da Ternana e questo non è male. No, sarà sicuramente una partita... come tutte, da lottare, da soffrire, massima concentrazione, però
da vincere.
Io sono molto ottimista,
Insomma,
ripartiamo e come sempre io e te Alberto amiamo il ciclismo, sappiamo che 9 mesi al top non ci stanno,
infatti,
neanche i ciclisti,
sì,
quindi il momento di calo probabilmente è venuto, qualche risultato non è andato come probabilmente meritavamo, perché Modena ce l'abbiamo negli occhi tutti, quello è VAR che non funziona davvero, però insomma la squadra c'è, siamo in salute, io non sono assolutamente preoccupato.
Remo, ti ringrazio, ti giro gli auguri di Natale del nostro radioascoltatore Vito, che fa gli auguri a tutti noi e noi ricambiamo e ci ritroviamo anche con te nell'anno nuovo con tutti i nostri programmi. Ciao Remo, grazie.
Ciao Alberto,
auguroni.
Grazie a te. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Allora, Brando ce la butta lì, dice, sì, mano de Dios, ok, ma con una VAR retroattiva avremo in bacheca un paio di scudetti, hai ragione anche tu, Brando, touché. Luigi dice, scusate, ma Koulibaly può sostituire Esteves, questa non l'avevamo ancora sentita, Luigi, ma ne prendiamo atto. E poi messaggio su Čolak, come si può giudicare Čolak che ha fatto una partita da titolare? Noi lo giudichiamo in base un po' per giudizio indiretto, forse, a parte non lo stiamo giudicando. Ma di Pecchi effettivamente evidentemente non lo vede. Questi messaggi li ho già letti. Allora, continuate a scriverci al 333-9200-170 che noi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Un fiorfiore di Natale solo alla Coop.
Se sei socio dal 14 al 31 dicembre, ogni 10 euro di prodotti fiorfiore ricevi un buono spesa da 10 euro. Usalo dal 2 al 10 gennaio per risparmiare sulla tua spesa in tutti i negozi Coop Alleanza 3.0.
E dal 1 al 10 gennaio fai la spesa su easycoop.com. Per te 15 euro di sconto su una spesa minima di 80 euro.
La Coop sei tu.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di trasmissione, do subito il benvenuto, anzi il ben ritrovato al nostro amico consigliere di PPC Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio!
Ciao Alberto! Buona giornata a te e tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Grazie Maurizio. La mia domanda a te è che sei un tifoso con qualche capello bianco, giusto un paio, eh? Cioè, sei uno...
facciamo anche un po' di più.
Vabbè, sei un tifoso, un esperto tifoso del Parma. Ti arrabbi ancora per i torti arbitrali veri o presunti? O la prendi con filosofia ormai?
Ma guarda, vista la squadra che abbiamo quest'anno, la prendo anche un po' come filosofia, perché insomma poi condivido anche quello che è stato detto nel corso della puntata, che gli errori arbitrali ci sono sempre stati, a volte clamorosi, però è chiaro che il fuorigioco del Modena è ovviamente anche la maggior severità con... Di sabato pomeriggio, insomma, un po' fanno arrabbiare, anche perché a volte non c'è lo stesso metro e come dici giustamente te, il VAR secondo me ha un po' incattivito certe decisioni, ecco.
Dimmi anche la tua su Tutino, che ne abbiamo parlato con Gianluca Zurlini. Insomma, Tutino incarna una voglia di rivalsa che davvero non riesco a comprendere nei confronti del Parma, quantomeno.
Sì, non riesco a comprendere neanch'io e ti dico che l'ho definito un comportamento, ma al di là della riconoscenza che uno può non avere personalmente e anche la vetrina che Parma gli ha dato, però certamente è anche un gesto che non dà neanche un grande senso di sportività.
Bravo, esatto.
Ecco, questo non è certamente una cosa che gli abbia fatto onore. Ecco.
Poi era un tuo compagno, voglio dire. Un ragazzo di 20 anni è stato, sì, tuo compagno per, esatto, 2 anni, gli vai a fare sta sceneggiata in faccia.
Sì.
Patetico.
Esatto, è patetico. Patetico penso che sia l'aggettivo giusto, Alberto.
Maurizio, che Parma ti aspetti? È un po' presto per chiamarti lì, ma possiamo già ragionarci. Secondo te Pecchia che formazione manderà in campo? Almeno, vabbè, in difesa ormai è un rebus, ma davanti comincia a delinearsi qualche gerarchia. Secondo te che Parma sarà quello che vedremo con la terna? Tanto sta prendendo, insomma, sta salendo, stanno salendo le quotazioni di Mihaila finalmente.
Sì, ma io mi aspetto un Parma, come diceva anche Zullini all'inizio, che in difesa sia il Parma che conosciamo, forse un po' più, diciamo, solido, perché è vero che il centro... Allora, io parto dal presupposto che il Parma ha 2 squadre quest'anno, perché effettivamente tutte le volte che sono stati fatti i cambi, quello che non davano i titolari l'hanno poi dato i cambi, e quest'anno, da questo punto di vista, il Parma gioca bene. Io credo che parta da una assoluta... tranquillità difensiva, e poi in avanti sì, penso che Mihaila lo faccia giocare fin dall'inizio, insomma. Però mi aspetto, come dicevi anche tu, che insomma da Ternana e Brescia veramente se facessimo 6 punti, beh, insomma sarebbe un bel viatico verso la seconda parte del campionato.
Facciamo anche ogni tanto, dobbiamo fare il punto sulle avversarie. Chi sono quelle che ti impensieriscono di più? Proprio mettimele in classifica, le prime 3.
Ma di quelle che andremo a incontrare?
In generale, per la corsa alla Serie A.
Beh, guarda, senza guardare la superstizione, come dicevi tu inizio puntata, che la Ternana ha fatto bottino pieno nelle ultime 2 partite, beh, comunque io credo che noi dobbiamo guardarci, vabbè, dal Venezia lo dico perché è chiaro che è la, sì, seconda in classifica, è così. Poi certamente la Ternana che... nella posizione che è per il passato che ha, però ovviamente poi i grandi numeri sono fatti per essere anche cambiati da quel modo, da quel punto di vista lì, e poi non dimenticherei neanche la Cremonese,
sì,
anche se non ha fatto dei grandi risultati nelle ultime 2 partite.
Sembra un gruppo scafato. Per chiudere, Maurizio, esatto, l'abbiamo detto oggi, anniversario, sì, del derby Reggiana-Parma del 2016, allora tu che ne hai visti tanti di derby, qual è il tuo derby del cuore con la Reggiana, il più bello, quello che ti dà più emozione nel ricordarlo?
Beh, guarda, quello lì senz'altro, però mi ha dato emozione anche quello del ritorno, che se non sbaglio il 7 maggio,
sì,
dove
sotto la pioggia,
su tutti i cartelli, esatto, su tutti i wall dello stadio c'era scritto missione compiuta, con la data del 19 dicembre e il risultato, e con la data del secondo derby che abbiamo vinto al Tardini il 7 maggio, e poi dopo insomma da lì siamo andati verso ovviamente la Serie A, ecco.
Sì. Bello, la Serie B e poi dopo verso la Serie
B, sì.
Bello, non me lo ricordavo questo dei Ledwall. Grazie a Maurizio Brangheroli, consigliere di PPC, anche per questo. Maurizio, un caro augurio di Buon Natale a te, e lo faccio anche a tutto il grande gruppo, la grande famiglia di Parma Partecipazioni Calcistiche.
E io e anche Parma Partecipazioni Calcistiche cambiamo, e tanti auguri di Buon Natale, di un sereno 2024, e poi ci sentiamo, Alberto.
Eh sì, assolutamente,
bene?
Ci risentiamo per commentare, speriamo belle cose, incrociamo le dita, non aggiungiamo altro. Ciao Maurizio.
Certo, anche te, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie mille. E insomma, il pomeriggio di Palla in Tribuna finisce qui, ovviamente torniamo domani e ci siamo per tutta la settimana. Poi ve l'ho detto che ci siamo anche... poi con la programmazione radio a Santo Stefano, poi insomma una piccola pausa per la programmazione radiofonica di Radio Parma, ma c'è tutto i nostri programmi, i nostri notiziari su TV Parma vanno avanti per tutto il periodo natalizio. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi. A presto.